Radio Nuova Trieste presenta Notiziario scolastico, mensile di notizie legislative ed altre informazioni che riguardano il mondo della scuola, a cura di Germano Catanzaro.
Un cordiale saluto ai nostri ascoltatori. Apriamo l'edizione odierna del notiziario scolastico con le iscrizioni per il prossimo anno. Partiranno infatti a breve le procedure per le iscrizioni alle scuole dell'infanzia e del primo e secondo ciclo dell'istruzione per l'anno scolastico 2025-2026. I genitori potranno inviare online le proprie richieste di iscrizione per tutte le classi iniziali delle scuole statali attraverso una piattaforma denominata Unica, mentre saranno online solo le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale e alle scuole paritarie che, su base volontaria, hanno aderito alla modalità telematica. Va ricordato che alla piattaforma Unica si accede attraverso le credenziali SPID, cioè il cosiddetto sistema pubblico di identità digitale, oppure con la carta d'identità elettronica o con la carta nazionale dei servizi. Nella piattaforma saranno disponibili informazioni sulle scuole e anche varie sezioni dedicate all'orientamento per accompagnare le famiglie e gli studenti nella scelta della scuola più adatta alle loro competenze, aspirazioni e attitudini. Resteranno invece cartacee, e quindi vanno consegnate direttamente presso la segreteria, le istituzioni scolastiche come le scuole dell'infanzia, a cui appunto le domande vanno indirizzate. Ricordiamo infine che la finestra temporale per la presentazione delle domande va dall'8 al 31 gennaio prossimo. E passiamo ora al sistema di tutoraggio. Infatti, il Ministro dell'Istruzione ha firmato un decreto che, per quest'anno, stanzia 267 milioni di euro a favore delle figure del docente tutor e del docente orientatore nelle scuole secondarie di secondo grado. Come noto, il tutor, in collaborazione con gli altri docenti della classe, è impegnato nella personalizzazione dei percorsi per aiutare sia chi è in difficoltà, ma al tempo stesso anche sostenere chi può invece apprendere più velocemente degli altri. L'altra figura, e cioè quella dell'orientatore, ha invece il compito di aiutare i ragazzi, alla luce delle loro potenzialità e aspirazioni, a compiere scelte consapevoli per il proprio futuro scolastico e lavorativo. Per il docente orientatore è previsto un compenso annuo lordo di 1.500 euro. Per i docenti tutor il compenso varia da un minimo di 1.580 euro fino a un massimo di 2.725, sempre lordi, oltre a una parte variabile che è legata alle ore aggiuntive svolte, specialmente a supporto degli studenti che hanno fragilità o particolari necessità. Questa componente variabile, calcolata sulle risorse del programma operativo complementare, il cosiddetto programma per la scuola, può portare il compenso totale fino a circa 5.000 euro. Ed ora, cambiando argomento, passiamo alla riunione ministeriale del G20 sull'istruzione, tenutasi recentemente sotto la presidenza brasiliana. Nel corso della prima sessione, dedicata all'impegno delle scuole nei confronti delle comunità, sono state illustrate le azioni promosse in Italia per rafforzare il legame fra scuole e territorio, soprattutto nelle aree di maggior disagio. È stata inoltre evidenziata l'importanza di una didattica innovativa per motivare i giovani e favorire il loro coinvolgimento. Invece, durante la seconda sessione del dibattito, sono state presentate le pratiche attuate in Italia per la formazione continua dei docenti. A margine della riunione ministeriale del G20, il ministro Valditara si è intrattenuto in vari incontri bilaterali con gli altri ministri dell'istruzione presenti al meeting e da tali colloqui è emersa l'esigenza condivisa di potenziare e valorizzare l'istruzione tecnica e professionale quale settore chiave per rispondere alle sfide del mercato del lavoro. La ministra giapponese, durante il suo intervento ufficiale, ha inoltre riconosciuto l'esperienza italiana relativa al modello formativo cosiddetto del 4+2 ed ha espresso il suo apprezzamento per i risultati conseguiti a Trieste in occasione del G7 sull'istruzione. È stato altresì evidenziato l'interesse comune a promuovere l'uso dell'intelligenza artificiale nell'istruzione, e questo per valorizzare le opportunità e migliorare i risultati di apprendimento attraverso una didattica sempre più personalizzata. E veniamo ora alle risorse destinate alla ricerca. E infatti di 475 milioni di euro lo stanziamento per la terza edizione del bando per il Fondo Italiano per la Scienza. Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha confermato l'investimento per la ricerca finanziando il fondo dedicato ai ricercatori emergenti ed esperti, e questo sui principali ambiti della ricerca, si va dall'ingegneria alle scienze della vita fino all'ambito medico-scientifico. Gli stanziamenti interesseranno due annualità, il 24 e il 25, e riguardano progetti caratterizzati da una alta qualificazione scientifica o da originalità e innovatività. E gli importi che saranno assegnati vanno da un minimo di 1 milione ad un massimo di quasi 2 milioni di euro. Come noto, il Fondo Italiano per la Scienza nasce sul modello del prestigioso programma comunitario dedicato alla ricerca di base, che valuta i ricercatori per l'eccellenza delle loro attività. Ed anche in questa edizione vengono confermate tre linee di finanziamento. La prima si rivolge ai ricercatori emergenti, che sono all'inizio della loro carriera, ma che hanno già un notevole potenziale di ricerca. A loro sarà destinata la metà delle risorse disponibili, mentre la seconda linea riguarda il 20% dei finanziamenti ed è riservata ai ricercatori che hanno già un'anzianità scientifica e un curriculum promettente. La terza linea, per il restante 30% dei finanziamenti, sarà a favore dei ricercatori ormai affermati che intendono portare avanti dei progetti innovativi. E come nelle precedenti versioni, anche per questo terzo bando, un responsabile delle attività di ricerca dovrà presentare una proposta progettuale da svolgere in una delle università o istituzioni universitarie italiane, sia statali che non statali, oppure in una delle scuole superiori a ordinamento speciale, o ancora in enti pubblici di ricerca e istituti di cura a carattere scientifico, sia pubblici che privati. E veniamo ora al decreto firmato lo scorso 12 novembre che stanzia quasi 13 milioni di euro a favore delle scuole con classi in cui la presenza degli studenti stranieri che entrano per la prima volta nel sistema scolastico italiano supera il 20% dei presenti in classe. Secondo le dichiarazioni del ministro Valditara, si tratta di un passo verso un sistema educativo capace di includere anche i ragazzi stranieri. Secondo il Ministero, lo sforzo è infatti quello di impegnarsi per offrire a tutti gli studenti, indipendentemente dalla loro provenienza, uguali opportunità di successo scolastico e sociale. In particolare, il tentativo è quello di contrastare la dispersione scolastica, che tra gli studenti stranieri ha raggiunto livelli preoccupanti, perché sono superiori al 30%, a fronte del 9,8% degli italiani. Le risorse saranno destinate in particolare alle scuole che intendono realizzare percorsi formativi di potenziamento della lingua italiana per gli studenti stranieri che siano entrati per la prima volta nel sistema scolastico, a seguito di attività di accertamento del loro livello di conoscenza della lingua italiana. E veniamo ora alle iniziative in occasione del 35esimo anniversario della caduta del muro di Berlino. Come si ricorderà, infatti, nel 2005 la legge numero 61 ha istituito il Giorno della Libertà, da celebrarsi annualmente appunto il giorno 9 del mese di novembre, quale ricorrenza dell'abbattimento del muro di Berlino, evento simbolo per la liberazione dei paesi oppressi e auspicio di democrazia per le popolazioni tuttora soggette al totalitarismo, così dice la legge. In particolare la legge stessa dispone che vengano annualmente organizzati una serie di eventi commemorativi ufficiali e momenti di approfondimento nelle scuole, che illustrino il valore della democrazia e della libertà, evidenziando obiettivamente gli effetti nefasti dei vari totalitarismi passati e presenti. E anche quest'anno le istituzioni scolastiche hanno quindi promosso iniziative che, avviando riflessioni sulla caduta del muro dal punto di vista storico e storiografico, hanno portato gli studenti a riflettere sull'importanza di quell'evento che portò il 9 novembre 1989 a diventare il simbolo in Europa dei valori di democrazia, libertà e incontro di culture diverse, anche nell'ottica di una lettura consapevole del presente e degli avvenimenti che lo caratterizzano. Ed ora, cambiando del tutto argomento, passiamo alla laurea in medicina. Infatti, a fine novembre al Ministero dell'Università e della Ricerca è stato dato il via al tavolo di lavoro sulla riforma dell'accesso ai corsi di medicina. In attuazione a una specifica delega legislativa, un gruppo di esperti avrà il compito di contribuire a definire le modalità della revisione dell'accesso e della formazione nei corsi di studio di area delle scienze della salute ed in particolare, in prima battuta, formulerà proposte per l'armonizzazione dei corsi di studio del primo semestre. Come noto, lo scorso 16 ottobre la Commissione Istruzione del Senato ha dato il via libera al disegno di legge delega che rivede le modalità di accesso ai corsi di laurea in medicina chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria, con l'ottica di garantire una selezione più equa basata sulle competenze acquisite dagli studenti. Il nuovo sistema di accesso dovrebbe quindi poter superare l'attuale metodo dei test d'ingresso. L'intendimento ministeriale è quindi quello di far sì che tutti gli studenti possano essere valutati sulla base di materie caratterizzanti il corso di studio con domande legate alle competenze acquisite. E concludiamo con un progetto interministeriale denominato SkyUp di Edith. L'iniziativa è nata nel 2022 e rientra fra le attività previste da un protocollo d'intesa che è stato sottoscritto fra Ministero dell'Istruzione e Ministero per lo Sport e i Giovani. L'attività è indirizzata agli studenti tra gli 8 e i 18 anni e nello specifico alle classi dalla terza alla quinta delle scuole primarie e da tutte le classi delle scuole secondarie, sia statali che paritarie. L'iniziativa mira a sviluppare le competenze digitali delle giovani generazioni e a sensibilizzarle sul tema dei valori della sostenibilità ambientale, dello sport e della sana alimentazione, e questo con l'obiettivo di stimolare i ragazzi a mettere in campo valori utili alla loro crescita. Per partecipare al progetto, la scuola dovrà effettuare un'iscrizione online entro il prossimo 16 aprile. Agli studenti è affidato il compito di realizzare congiuntamente un contenuto video con taglio giornalistico ed un documento descrittivo del video stesso. Il video dovrà affrontare un tema scelto fra i tre proposti, e cioè un pianeta sostenibile, oppure i valori dello sport, oppure ancora benessere a tavola. I progetti saranno valutati da una giuria di esperti che selezionerà i tre migliori, uno per ogni grado scolastico. Verranno premiati i video che, in modo più efficace, sapranno trasmettere i messaggi sulle tematiche scelte. La premiazione si svolgerà nell'ambito di un evento pubblico, volto a richiamare l'attenzione sugli obiettivi formativi e sui temi del progetto. Bene, e questa era l'ultima notizia per oggi. Vi ringraziamo dell'ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima trasmissione.
Radio Nuova Trieste ha presentato Notiziario Scolastico, mensile di notizie legislative ed altre informazioni che riguardano il mondo della scuola, a cura di Germano Catanzaro. Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto!